Le 8 e 34 minuti sulle note di questa canzone che si chiama You Reply di Francis Quinlan. Attendiamo, come sempre, in liturgico silenzio l'arrivo del professor Di Stefano con una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Le 8.38 sulle note leggiadre di Francis Quinlan. Eccoci qua, pronti a salutare di nuovo quello che è sempre stato un campione di leggiadria e che mi annunciano in grandissima forma, anche perché ha potuto finalmente vivere il suo capodanno ideale, quello in cui si andava a letto presto. Professor Di Stefano, buon anno, bentornato, come sta?
Buon anno agli ascoltatori, sto benissimo.
Ah, infatti me lo annunciavano, i rumors dicevano che era in una forma smagliante, scintillante. Chiudevo il Demone del Tardi, no, non è vero che chiudevo il Demone del Tardi così, mi ero fatto un'idea tutta mia per poter lanciare adesso la sigla che dà il via alla nuova puntata, il via è un po' come quella dittatura del politicamente corretto che deve essere maschile e femminile, cioè mi è uscita un po' così. Lo dia lei il via, dai.
Beh, ed ora è il giorno delle locuste.
Sì, no, ho capito, però così era un annuncio un po' burocratico. Neanche Nicoletta Orsomanno sarebbe stata così sobria. Mettiamoci un po' di passione. È la prima puntata dell'anno, la stavano aspettando.
Dell'anno, sì, però è però... il giorno delle locuste, quindi
la passione, metta la sigla.
Il racconto,
Sì, il racconto. Va bene, vado. Aiuto, che è successo? Vede che mi fa far casino?
Io? Cosa c'è?
Vabbè, poteva andare meglio, eh? E allora, eccoci qua con tutta la ritualità del caso a dare il benvenuto a tutti voi ascoltatori per una nuova vincente stagione del Giorno delle Locuste. Professor Di Stefano, eccoci, siamo pronti. Sa che cosa pensavo tra me e me stamattina tornando a guardare le immagini dell'assalto a Capitol Hill?
Sì.
Che lei poteva essere lo sciamano della sua generazione. Secondo me lei ci è andato a un niente. Se avesse creduto un po' di più in se stesso, non si sarebbe limitato a fare il professor Di Stefano, ma avrebbe potuto tatuarsi come lo sciamano e poi attaccare i palazzi del potere. Non ha mai pensato di farsi un tatuaggio?
No, francamente non mi sembra, come dire, un obiettivo prioritario.
No, magari non un obiettivo prioritario, ma dal punto di vista della coreografia, visto che lei è identificato come un leader battagliero, ci poteva stare. Magari sul petto il tatuaggio di Ungrud, il dio nordico della sostenibilità, o magari una cosina sobria, tipo lo spadone che taglia l'idra a tre teste del capitalismo che con lingue fiammeggianti prova a distruggere il popolo.
Anche no, grazie.
Lo prendo un appuntamento da un tatuatore? Proviamo, cioè per fare qualcosa di diverso.
No, vabbè, ma...
Vabbè, chiedo sua moglie.
L'età.
Secondo me sua moglie dice sì, sa?
Ma la vedo dura.
Vabbè, allora io la chiamo, non adesso, in diretta, in settimana, no. E settimana prossima diamo agli ascoltatori l'esito della trattativa.
Va bene.
Va bene, okay. Se dice sì però lo fa.
No,
come no?
Sì.
Vabbè, allora una manfrina inutile. Vabbè.
Va bene.
Andiamo a festeggiare con Wall Street l'uscita di Trump e l'arrivo di Biden. Nuovo record storico Wall Street. Però anche quando c'era Trump facevano i record storici.
Ma infatti io non legherei in alcun modo il risultato di ieri della nuova limatura degli indici ai massimi, sia il Dow Jones che lo Standard & Poor's 500 che il Nasdaq. Credo che il dato non sia interpretabile come un festeggiamento per l'elezione di Biden e il superamento della crisi, quanto invece un'aspettativa sugli effetti del piano di stimoli che dovrebbe diventare operativo a breve e che dovrebbe portare nelle tasche degli americani, nei portafogli degli americani, tra 600 e 1000 dollari in contanti per far fronte alla crisi Covid. È probabilmente molto più questo quello che almeno nell'immediato ha portato a un nuovo rialzo degli indici. Bisogna anche dire per correttezza che c'è stato anche un balzo però dell'indice famoso che misura la volatilità, quella che viene chiamato indice VIX, che in Italia viene anche definito dal Sole 24 Ore come l'indice della paura, che ha fatto effettivamente un piccolo balzo proprio nella serata del giorno del 6, del giorno dell'Epifania, durante l'assalto al Capitol Hill, e che poi ieri è rientrato su livelli normali, quindi i mercati hanno sicuramente seguito l'andamento della situazione, ma non hanno interpretato come fattori di rischio e si sono concentrati più sul fatto che appunto gli stimoli decisi dal Congresso dopo l'ennesimo tentativo di blocco da parte di Trump, che aveva per un brevissimo periodo messo una sorta di veto all'accordo che era stato raggiunto bipartisan per estendere il pacchetto di stimoli, quel pacchetto è passato, dovrebbe diventare operativo entro addirittura la fine di questo mese, quindi gli operatori finanziari, gli investitori credo che si siano dedicati più a valutare gli effetti di questi stimoli sull'economia americana, che ha dato dei segnali dal punto di vista soprattutto occupazionale leggerissimamente migliori del previsto, perché le nuove richieste di sussidi di disoccupazione alla fine dell'anno si sono attestate a 787.000 unità, un pochino meno delle attese, 800.000, e complessivamente quindi le persone che ricorrono all'indennità di disoccupazione in questo momento negli Stati Uniti, dati del 1 gennaio, quindi recentissimi, sono 5,072 milioni, un filo meno della rilevazione precedente che era 5,198 milioni. Questo cosa significa? Che appunto l'economia non sembra poi così in difficoltà, almeno quella statunitense. Quello che invece è passato completamente sotto silenzio in queste fasi concitate degli attacchi di Trump al Congresso è che alla faccia delle sanzioni è stato registrato il deficit assoluto record della bilancia commerciale degli Stati Uniti. Il mese di novembre si è chiuso a un meno 80,383 miliardi e questo è sicuramente invece un dato che sembra risultare come una vera e propria sconfitta per le scelte di Trump, perché è il maggiore deficit della bilancia commerciale registrato da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1955, quindi l'effetto finora voluto da Trump è stato completamente opposto. Certo c'è la questione della crisi Covid e tutto quello che si vuole, ma un record di questo tipo non era mai stato raggiunto.
Tornando per un attimo agli indici di disoccupazione, secondo lei lo sciamano ha preso le ferie per andare a Capitol Hill o è uno dei quasi 800.000 disoccupati registrati negli Stati Uniti?
Ma guardando il profilo e vedendo che fa l'attore o il presunto attore, non credo che sia un destinatario.
Ah, fa l'attore? Ah, no, non avevo approfondito la biografia, pensavo fosse il docente universitario, ma mi sono fatto un'idea sbagliata io. Invece, no, a proposito di professioni che fortunatamente non scontuano il peso della crisi del Covid, ovvero gli astrologi. Sentivo Paolo Fox l'altra sera, che con grande prudenza, visto le topiche dell'anno precedente, diceva che le previsioni di un rimbalzo economico nel 2021 potrebbero essere fallaci.
Noi possiamo essere abbastanza d'accordo.
Veramente?
Se ti respirassi.
È la prima volta che lei e Paolo Fox siete d'accordo. Beh, questo è un passaggio importante.
Sì, possiamo essere abbastanza d'accordo, perché è evidente che
lo zodiaco e la scienza delle finanze per la prima volta vanno a braccetto nel dire non ci sarà un rimbalzo economico.
Dubito che ci sia qualcosa legato allo zodiaco da questo punto di vista, ma banalmente forse una lettura dei giornali un po' più approfondita, delle analisi un po' più approfondita permette di fare queste previsioni basandoci sui numeri. È evidente che con i continui prolungamenti dei lockdown la Germania, l'Inghilterra, la Francia che sono stati annunciati proprio negli ultimissimi giorni e che potrebbero prolungarsi ancora su una larga parte del primo trimestre del 2021, cioè fino a febbraio-marzo, la previsione di rimbalzo economico che era stata stimata sia dal Fondo Monetario Internazionale, sia dall'OCSE che dai singoli istituti, dalla stessa BCE, sembra destinata ad essere pesantemente smentita. Non sappiamo ancora di quanto, perché le previsioni ancora ballano quasi di settimana in settimana, la settimana scorsa il Fondo Monetario ha tagliato quasi tutte le stime di crescita del 2021, sia quella dell'economia mondiale, sia quella dell'economia europea, che in parte quella degli Stati Uniti, di quasi mezzo punto percentuale. Per l'economia mondiale si è tornati sotto il 4% di crescita, ricordiamo che quest'anno si stima un meno 3% del PIL mondiale in flessione per effetto del Covid, l'anno prossimo si era partiti da un più 4,6, poi si è scesi al 4%, adesso si stima addirittura che possa essere un 3,5% a livello globale, con però grandi differenze, perché gli Stati Uniti dovrebbero crescere del 3,2%, mentre l'Europa continua a vedere revisione al ribasso, in parte per questa vicenda del lockdown e in parte perché il clima mondiale porterà molto più lontano la ripresa di quelle attività economiche che sono state più colpite dalla crisi Covid, cioè il turismo in primis, il trasporto aereo e il comparto della ristorazione, diciamo del cibo fuori casa, come viene chiamata la cosiddetta Horeca, che continua a vedere rinviate le riprese delle attività.
Senta, vedevo che in scaletta voleva citarmi il caso emblematico del Portogallo.
Sì, perché si sono concentrati molti osservatori sul Portogallo. Tra i paesi europei, sia per dimensione, cioè piccole dimensioni dal punto di vista territoriale della popolazione, ma anche del PIL, sia per il fatto che fino alla crisi Covid il Portogallo era a tutti gli effetti un esempio in positivo delle scelte economiche alternative a quelle della Troica, era riuscito a superare la crisi e anche il rischio di un commissariamento ancora più pesante dal punto di vista finanziario da parte della vecchia Troica europea, cioè FMI, Banca Centrale Europea, Commissione, con un recupero importante anche dell'economia. Adesso la situazione invece è peggiorata drasticamente, il turismo pesa per più di 15 punti percentuali sul PIL del Portogallo e c'è un'ondata di disoccupazione legata proprio all'attività di questo settore, e questo sta provocando una crisi anche nei conti pubblici, quindi non saremo solo noi, Italia, Francia e Spagna, ad avere problemi nella tenuta del bilancio per le spese appunto per contenere la crisi, ma si stanno aggiungendo anche i paesi più piccoli, in primis a questo caso che secondo me è quello forse più interessante, che è appunto quello del Portogallo.
Ecco, per spiegare le difficoltà del Portogallo va detto anche che il fado non aiuta, cioè non è che c'hanno il rock and roll che ti dà la carica di fronte alle difficoltà, il fado ti immalinconisce, quindi cioè, ti passa anche, è intimista, ti passa anche un po' la voglia di gettare il cuore oltre l'ostacolo, no?
Sì, questo può
è un fattore, è un fattore anche quello.
È un fattore anche questo, comunque
l'ha mai fatto uno studio sulla curva del PIL e il fado in Portogallo? Secondo me, sai quegli studi curiosi che poi mettono sulle home page dei quotidiani? Ne inventi uno a caso.
Non li amo molto.
Ma ho capito, ma ci fa promozione. Andrea Di Stefano, il giorno delle locuste, trova una correlazione tra fado e PIL. Vabbè, ci pensiamo. Di fronte, come dire...
La previsione, diciamo, della BCE è che saranno 4-5 i paesi che avranno un deficit molto consistente nel 2020 e nel 2021, per la precisione Italia, Francia, Slovacchia, Spagna appunto e proprio Portogallo potrebbero registrare un deficit in rapporto al PIL superiore al 7% e anche nel 2021 questi disavanzi dovrebbero rimanere molto alti, perché ovviamente l'eventuale possibile recupero del disavanzo e conseguentemente del debito è fortemente connesso alla ormai telenovela Recovery Plan, o che sarebbe meglio chiamare Next Generation EU, di cui magari poi parliamo un attimo, perché la nuova bozza ha sì qualche sorpresa, ma ma non cambia nulla nell'impostazione.
Ecco, lei l'ha detto con il suo consueto understatement, ma attenzione ascoltatori, nella seconda parte del giorno delle locuste tutte, ma proprio tutte le novità sul recovery plan, anche perché lì dentro poi c'è tutta una sostanza politica importante che farà da trailer di lancio a quella che potrebbe essere la prossima e futura crisi di governo. Vediamo se le risposte saranno alle richieste di Italia Viva, per esempio, saranno state soddisfatte oppure no. Vediamo come cambia il recovery plan tra poco, subito dopo la pubblicità, nella seconda parte del giorno delle locuste. Ma siccome mancano ancora 3 minuti alla pubblicità, noi ci arriviamo provando a vedere quali sono gli strumenti che restano sul tavolo per combattere la crisi, che alla fine sono sempre i soliti due: il Next Generation EU, cioè il Recovery Fund, e il Quantitative Easing della BCE.
Sì, l'obiettivo da parte di tutte le banche centrali è a questo punto far alzare l'inflazione. È diventata una specie di mantra. Abbiamo passato 20, forse più anni, a sentirci dire che bisognava avere politiche restrittive per il timore dell'inflazione, il terrore dell'inflazione. Adesso invece sono tutti lì che sono a caccia dell'inflazione, ovviamente inflazione che per ora sul carrello della spesa non si vede, e quindi cosa possono fare le banche centrali? Continuare a comprare titoli sia di Stato sia obbligazioni delle imprese. Questo piace molto ai mercati finanziari, piace molto agli investitori, ma non ha per ora effetti rilevanti sull'economia, anzi sembra non averne nessuno. E quindi l'attenzione per esempio si sta spostando, almeno al tavolo di Francoforte, sul problema della nuova ondata di cosiddetti NPL, cioè dei crediti inesigibili legati alla crisi. Lì c'è effettivamente un grosso problema e per la prima volta si parla esplicitamente del fatto che la Banca Centrale Europea stia preparando una sorta di bad bank europea. Ancora i dettagli non sono chiari, c'è un scontro abbastanza forte tra i paesi dell'Unione Europea, tra i componenti dell'area euro, sulle caratteristiche di questa bad bank europea, se deve essere una banca che compra i crediti inesigibili a livello centralizzato e poi cerca appunto di recuperare il possibile senza produrre dei danni eccessivi sull'economia reale, oppure se ogni singolo paese dovrà organizzare la propria bad bank per gestire gli NPL, che si stimano possano diventare 1.000 miliardi a livello complessivo, 1.000 miliardi di euro a livello di area euro, perché per tutti i paesi più grossi, cioè Germania, Francia, Italia, si ipotizzano almeno 250 miliardi ulteriori di crediti inesigibili legati alla crisi prodotta dal Covid.
Senta, professor Di Stefano, noi ci siamo sempre riconosciuti di essere molto franchi l'uno con l'altro.
Sì.
La trasparenza, l'onestà intellettuale sono sempre stati un tratto distintivo di questo progetto editoriale che ha nome Il Giorno delle Locuste. Lo possiamo riconoscere serenamente questo, no?
Certo,
ecco, stanti questi presupposti, mi permetta di esprimere oggi il mio, non imbarazzo, ma la mia delusione nei suoi confronti, perché non mi ha messo in scaletta almeno 4 cose che mi aspettavo. Posso denunciarlo?
Sì, ma possiamo anche metterle.
Lei sa tutto, quindi... Allora, gliele dico... Elon Musk che è diventato il più ricco del mondo superando Jeff Bezos, l'abbiamo già detto, così non è che ci sia molto da aggiungere. Poi c'era la turbina eolica più grande di sempre, che a me piace, tipo il nano più alto del mondo, quelle cose lì, che è alta 260 metri, anche questa l'abbiamo già detta, è finita lì.
Ma la turbina eolica però non mi sembra... Sì, cioè, interessante,
bello, no? Sono quelle robe tipo Focus Plus, la turbina eolica più grande di sempre. Queste due robe non le mettiamo, però invece, mi ha deluso non trovare nessuna grossa novità nel 2021 sul mondo dei noli, che come sappiamo è il suo cavallo di battaglia.
Sarebbe
una.
Ce ne sa- e vedi che ce n'era una.
Sì, sì.
Un po' per cultori della materia, però una c'è.
Non volevo stimolarti, nel senso che i cinesi non trovano più le navi per portacontainer.
Attenzione, no, ma è, se, allora è perfetto, perché in realtà quella che proprio sento mancare, non mi ha messo dentro Jack Ma. È scomparso Jack Ma, poi c'è tutta la questione legata all'Inter. Quella è bella.
Quella sull'Inter faccio più fatica, su Jack Ma era...
Jack Ma che da quando è scomparso viene chiamato
degli indici, no, questo non lo so.
Jack Ma,
la tua
no, Jack Ma adesso che è scomparso viene chiamato Jack Bo.
Jack Bo, no, in realtà la scomparsa di Jack Ma io lo legherei più che altro all'ipotesi che ci possa essere il delisting di Alibaba. Non so se
cos'è il delisting.
Sostanzialmente che venga tolto dal mercato di Wall Street il titolo della corporation principale di Jack Ma, cioè Alibaba, perché il Dipartimento della Difesa, questo potrebbe essere uno degli ultimi atti di Trump, il Dipartimento della Difesa sembra che abbia consigliato all'amministrazione Trump togliere dal listino di Wall Street sia appunto Alibaba, cioè la holding di Jack Ma, sia Tencent Holding, che è la holding dei giochi, che tra l'altro è anche quella che ha comprato le società italiane di fintech, in particolare è andata a comprarsi una consistente quota di Satispay e che si, per le caratteristiche appunto della campagna anticinese, secondo il Dipartimento della Difesa dovrebbero essere tolte da Wall Street.
Però non ho capito lo stesso perché è scomparso. Io ho letto che era inviso al Partito Comunista, quindi giallo. Cioè a me piace. Va bene il delisting, ma mi intrigava più il giallone.
È un giallone.
Non faccia la battuta, Jack Ma cinese, il giallone, non la faccia.
No, ma non ci penso neanche. Il giallone ha dei tratti, come sempre quando si tratta di vicende cinesi, di dubbia, come dire, verifica, e quindi non potendo sapere effettivamente di che cosa si sta parlando, possiamo solo accennare a un dato che sembra addirittura creare un asse tra gli Stati Uniti e la Cina, e cioè che Jack Ma sarebbe nel mirino delle autorità cinesi per...
Ecco prof, sembrava una sceneggiatura scritta ad hoc. Lei sta per rivelare l'ipotesi più accreditata sulla scomparsa di Jack Ma, improvvisamente parte la pubblicità come a tacitarla, una pubblicità mandata dai poteri forti. E invece no, devono aver ristretto a sorpresa il delay della pubblicità, pensavo che ci fossero i soliti 5 minuti almeno di tolleranza, e invece lei è partita sopra. Vuole concludere?
Al buco.
Eh?
No, stavo... Sì, me ne sono reso conto perché mi sono sentito...
Perché non le scappa niente a lei.
Dal mondo, da tutto. L'ipotesi appunto, come dicevo, sembra che sia collegata, e questo creerebbe quasi un asse tra Stati Uniti e Cina, all'eccesso di potere nel possesso di dati dei cittadini cinesi legato sia alla piattaforma di e-commerce sia ai social network riconducibili al gruppo creato da Jack Ma. Certo c'è una bella differenza tra per esempio quello che accade appunto in Cina con la scomparsa del fondatore e invece Facebook, che per ora deve solo fare i conti, seppur con una vicenda complessa, cioè la causa intentata da più di 40 stati e dal Dipartimento della Giustizia contro Facebook per abuso di posizione dominante, causa che potrebbe portare anche al breakdown, cioè allo spezzamento di Facebook, come è accaduto in passato con la TNT storica, decisione dell'antitrust americano.
Senta, facciamo cominciare qui la seconda parte del giorno delle locuste, dopo la reprise post interruzione pubblicitaria, e ripartiamo le basse, ripartiamo dalle Sister Sledge.
Dalle?
Sister Sledge, non ce l'ha presente?
No, francamente.
È una grande nome della dance dei tardi 70.
Ah, oddio, la dance proprio no.
No.
Ricordo guarda... che stia parlando, ma ripartiamo da queste sorelle.
Da queste sorelle, va bene. Thinking of You. Ce l'ha presente?
No.
No. Thank you. Thinking of You, Sister Sledge, niente di meno, alle 9-7 minuti, a cominciare la seconda parte del giorno delle locuste. Thinking of You, che lei mi insegna, significa sto pensando a te. Lei a chi sta pensando in questo momento? A chi dedicherebbe questa canzone del Sister Sledge, professor Di Stefano?
Ma non lo so, francamente mi stavo concentrando sul capitolo recovery adesso.
Quindi la dedicherebbe alla Commissione Europea?
No.
A Renzi, a Conte, no. A qualcuno, no, dica un nome.
No. Non lo so.
Non lo sa.
Il nostro amico Alessandro Santoro.
Oh, che bello, è sempre bello rievocare figure importanti che ci hanno accompagnato lungo il nostro cammino, ma occupiamoci adesso del cammino del recovery plan, che è fortemente intrecciato col cammino del governo Conte. Era un po' la prova del fuoco per capire se soprattutto le richieste di Italia Viva sarebbero state soddisfatte o meno, al netto poi invece, come dire, delle richieste che arrivano direttamente dall'Europa. Che cosa è cambiato? Quali sono le novità più significative rispetto alla prima bozza, peraltro ancora vaga e confusa, su cui si erano innestati i primi elementi di temperie all'interno del governo?
Diciamo che sono tre le novità più rilevanti di questa nuova bozza, che in realtà poi è anche una specie di bigino dei progetti rispetto al documento originale. Innanzitutto ha aumentato l'ammontare, perché sono stati ricompresi e utilizzati come in forma appunto di investimento di Next Generation EU anche altri fondi europei, e quindi si è saliti da 209 a 222 miliardi, e questo sicuramente non è poco. Complessivamente sono stati recuperati appunto circa 20 miliardi, perché poi alcune voci sono scese, ma insomma complessivamente più di 20 miliardi aggiuntivi che sono stati indirizzati dal MEF verso gli investimenti. Il secondo punto è sicuramente quello che sono stati aumentati i fondi per gli investimenti legati a turismo, salute e mobilità, e anche all'istruzione. L'istruzione vanno ben 26 miliardi, molto più di quello che era stato ipotizzato nel primissimo documento, anche nella seconda bozza del documento, quella circolata il 29 di dicembre. Il terzo punto è che finalmente è stata ridotta la parte dei finanziamenti per l'innovazione alle imprese, che era stata inserita in modo un po' copiando il vecchio modello della transizione 4.0, non è ovviamente scomparsa, però complessivamente i finanziamenti al sistema produttivo, che sono quelli che sul piano teorico potrebbero avere anche minore effetto in termini di crescita del PIL, scendono da 35,5 a 25,7 miliardi. Questo non perché ci sia ovviamente una volontà di danneggiare le imprese, quanto perché normalmente questa forma di investimenti avevano delle caratteristiche un po' a pioggia e quindi molto dispersive dal punto di vista economico e appunto di dubbia effetto. Con queste revisioni sono stati anche ridotti il numero dei progetti da 54 a 47, rimangono sempre troppi, ma comunque è stato fatto un grande sforzo. Con queste previsioni l'impatto sul PIL sarebbe di una crescita aggiuntiva di 3 punti percentuali contro il più 2-3 che era stato stimato precedentemente, e questo appunto dovrebbe essere senza dubbio positivo, così come nel complesso il 39% dei finanziamenti rientra nel filone transizione ecologica, il 31,4% nella cosiddetta transizione digitale. Poi se si va a guardare i progetti si spera che vengano fatte alcune modifiche sostanziali, perché nella bozza, quella circolata il 29 di dicembre, c'era veramente da far cadere le braccia vedendo alcuni dei progetti iscritti al tema transizione ecologica che sembravano tirati fuori dai cassetti di 20 anni fa e sicuramente non all'altezza delle prospettive future, come per esempio gli impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti o ai progetti del gruppo di Eni trasferiti completamente nel recovery plan, cosa discutibile e soprattutto con un effetto non positivo sul PIL, perché se sono investimenti già decisi da un privato, se li metto dentro il recovery plan diventano investimenti sostitutivi e non aggiuntivi, con un drammatico effetto negativo dal punto di vista economico e occupazionale.
Professore, le chiedo tre valutazioni. Saranno sufficienti queste modifiche perché questo recovery plan sia apprezzato? Uno, dall'Europa; due, da Renzi; e soprattutto, è il recovery plan che serve alla prospettiva del paese?
L'Europa credo che avrà molto da ridire su alcune sulle modalità con le quali è stato strutturato il piano. Se lo si mette a raffronto per esempio con il piano francese e quello spagnolo, quello italiano pecca ancora di molta confusione e di una commistione tra investimenti reali e sussidi o comunque politiche di spesa. Su Renzi mi astengo, ma credo che qualsiasi cosa tirassero fuori, anche il miglior piano economico al mondo, credo che avrebbe detto che non andava bene, perché il suo obiettivo sembra effettivamente quello ben altro che non il Next Generation EU. Eh sì, certo che il paese ha bisogno di questo Next Generation, anzi lo sta attendendo troppo, si sta aspettando troppo, si sta ritardando troppo l'attuazione, perché poi fare questo piano non significa nulla, poi bisogna essere capaci di spenderle queste risorse, di mettere di cantierare questi progetti, e alcuni di questi progetti non sono facilissimi dal punto di vista delle politiche. Per esempio manca, almeno nelle bozze che si sono viste, tutta una serie di elementi per rendere veloci alcuni processi autorizzativi che normalmente bloccano tutte le forme di investimento in dimensione territoriale.
A proposito di cantierizzazione, visto che poi tutta la partita politica si era innestata sul tema della governance, del recovery plan, su quel fronte ci sono novità?
No, zero assoluto, non c'è chiarezza, è stata sospesa la famosa cabina di regia che avrebbe voluto realizzare Conte e che sembrava concentrata intorno, diciamo, in un asse tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non si sa nulla di come potrà essere gestita questa attività. Ci sono state decine di interviste anche di alti funzionari o di esponenti, diciamo, economici, che hanno dato diversi consigli al governo, ma sembra che per il momento questa parte sia stata del tutto accantonata per cercare di venire incontro alle domande di Italia Viva sull'oggetto, diciamo sul piano stesso. Però questo problema della garantire poi l'attuazione della spesa è effettivamente un problema molto rilevante, e non è un problema solo italiano, perché tutti i paesi si domandano come accelerare delle politiche di investimento che sono ovviamente necessarie, che in alcuni casi, pensiamo al tema dell'istruzione, non si realizzano facilmente domani mattina, insomma, per esempio per quanto riguarda il rafforzamento, che non è poco, della ricerca all'impresa, che cuba ben 11 miliardi, ma sappiamo che questi finanziamenti a volte rimangono sulla carta o non sono poi così produttivi se non c'è una politica di ricerca molto definita a livello nazionale.
Intanto due notizie dell'ultima ora che arrivano dalla web. La prima arriva dalla home page di TGcom, video esclusivo: Alessia Marcuzzi si spalma la crema nella doccia. La seconda è ugualmente arriva da TGcom. Pensi un po', professor Di Stefano, a proposito, visto che questa è una trasmissione che si occupa anche di finanza, sorpresa, no, ha fatto il refresh, maledetto, proprio adesso, vabbè, la sintetizzo io. Sorpresa della Befana per Tony Esposito, se lo ricorda, quello di Kalimba de Luna, percussionista?
No, francamente no.
Vabbè, Tony Esposito, percussionista, vabbè, molto noto, okay, della musica napoletana, grande strumentista. Comunque, sorpresa della Befana per il cantatore Tony Esposito, è stato ritrovato il portafogli che aveva perso con dentro 4.000 euro.
Ah, Bella niente. Fortuna.
Infatti.
4.000 euro in un portafoglio, ammazza.
Hai visto.
Non, non è propriamente Tony Esposito, non appartiene alla, come dire, alla generazione cashless, quindi.
Vabbè, la...
Se, dai che... non gli piacciono i programmi del governo per la moneta digitale.
Dai che se le va bene la prossima volta rinasce Tony Esposito, biondo, percussionista e con 4.000 euro nel portafoglio. Intanto, visto che noi siamo alle prese...
Intanto nel portafoglio se ne mette quasi 3 miliardi, quindi non c'è problema. C'è anche...
Chi è che mette 3 miliardi?
Chi? No, la famiglia Alcana, no?
Ah, beh, certo. Ah, sì, mi è già arrivato lì, mi ha saltato a due punti scaletta. No, va bene, li recuperiamo dopo.
No, certo. È solo per parlare di portafogli.
No, sicuramente, anche perché in settimana ho volutamente rilanciato la notizia che era uscita sui giornali perché ci parlasse lei di Stellantis, è stata suonata la Gran Cassa, il quarto gruppo mondiale automobilistico in Europa. C'era chi invece, lo faceva per esempio Salvatore Bragantini sulla prima pagina di Domani, raccontava un'altra cosa, cioè praticamente è stata venduta ai francesi e gli Elkann si tengono in cassaforte il vero pezzo pregiato che in questo momento è la Ferrari. Ci racconti un po' tutta questa storia della fusione, se dobbiamo continuare a chiamarla così, tra FCA e Peugeot.
Beh, tecnicamente la dobbiamo chiamare così per correttezza, nel senso che di fatto di questo si tratta. La fusione tra FCA e PSA, il gruppo Peugeot, da cui appunto nasce questo famigerata Stellantis, che come ha sottolineato Bragantini, ma anche in alcune interviste l'ex segretario per esempio della FIM Bentivogli, dei metalmeccanici della CISL Bentivogli, è ovviamente una più che una fusione, sembra un'acquisizione da parte dei francesi del gruppo FCA. A comandare saranno loro per tre ragioni: uno, perché sono quelli che hanno la strategia e che in questi anni hanno fatto più investimenti, mentre la Fiat era impegnata a ridurre a zero il debito industriale per cercare il partner migliore e spuntare il massimo dal punto di vista dello scambio azionario; secondo, perché comunque PSA ha anche dei soci con una strategia molto chiara sullo sviluppo. Con la fusione prende corpo il quarto gruppo automobilistico mondiale e sono più di 20 anni che si dice che alla fine il mercato dell'automobile vedrà pochissimi player, perché costerà sempre di più produrre auto, soprattutto auto che non avranno più la combustione interna tradizionale, ma saranno o elettriche o a idrogeno. E in terzo luogo perché evidentemente il gruppo PSA si è messo d'accordo appunto con famiglia Elkann, che controlla FCA tramite Exor, e ha promesso un incasso molto consistente immediato, addirittura prima ancora che si che approdi in borsa il nuovo titolo Stellantis a metà mese. Gli azionisti di FCA incasseranno un dividendo straordinario da 2,9 miliardi di euro. Era previsto ovviamente dagli accordi, poi era stato sospesa questa operazione per le vicende Covid e anche per le polemiche che erano state innestate per la gravità e il valore di un'operazione come questa, di distribuzione di un dividendo straordinario in una fase di crisi economica, e invece il dividendo è rientrato dalla finestra. Dovevano prenderlo anche i soci di PSA, ma per ora invece sul fronte francese non se ne parla, e intanto però appunto Exor porterà a casa gran parte di questi 3 miliardi che verranno distribuiti con un assegnone entro diciamo non più di una settimana. Una vicenda a mio parere scandalosa, perché in un momento come questo attribuire altri 3 miliardi ai soci di FCA di fronte a un'operazione di questo tipo è veramente un ennesimo sacco compiuto dalla famiglia, come era già accaduto con Ferrari, che comunque rimane diciamo un po' nel perimetro degli Elkan in base agli accordi che sono stati sottoscritti.
Siccome la conosco e so che mi può essere veramente torrenziale sul tema Fiat, FCA, Elkan eccetera, la fermo qua perché non abbiamo ancora molto tempo a disposizione. Le chiedo solamente una cosa, che è quella che mi incuriosisce di più in tutta questa vicenda: perché si chiama Stellantis? Che nome è Stellantis? Sembra una di quelle griff di moda femminile tipo Tezenis, Stellantis.
Non
lo sappiamo?
Non ho approfondito perché abbiano scelto questo nome.
Vabbè, non lo sa, fine, cioè non aggiunga altro, è chiara la risposta. Facciamo in tempo a metterci dentro i compratori di debito?
Iveco dobbiamo... Ah, beh, volevo anche aggiungere due parole su Iveco, dai, quello forse perché è ancora più beffardo il fatto che dopo aver annunciato Stellantis e il mega dividendo, CNH, che è controllata al 100% da Exor, abbia annunciato che riprendono le trattative per vendere Iveco, il gruppo dei veicoli commerciali, che è uno dei gruppi ancora tra i pochi rimasti con una produzione italiana, che probabilmente verrà venduta all'azienda cinese di Stato che si occupa di, appunto, veicoli commerciali. Anche in questo caso altra cassa, perché si ipotizzano circa 3 miliardi dalla vendita di Iveco. Vedremo se anche in questo caso si ricorrerà a un altro dividendo straordinario, questa volta ai danni di CNH, sempre per rimpinguare le casse della holding Exor, della holding di famiglia.
Le 9:23 minuti, pensavo che con l'anno nuovo saremmo passati a una rubrica un po' più esotica, Camargue, Pantanal, Idaho, e invece, fedele alla tradizione, il professor Di Stefano ripropone anche nel 2021 la rubrica da lui ideata, realizzata e condotta, ovvero Veneto.
Mi piace figo e con la lucane che Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità. Mi piace figo e con la lucane che Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, per carità.
E allora ecco qua il primo appuntamento con la rubrica Veneto in questo 2021. Che cosa ha fatto il Veneto stavolta?
Beh, in questa volta raccontiamo una storia che sembra un po', come dire, fare l'asse con la megalomanie trampiane. In particolare parliamo di un signore, di un imprenditore che si chiama Luigi Compiano, era il patron della North East Service, una società di vigilanza e trasporto valori che operava soprattutto in Veneto, che 5 anni fa ha fatto un crack, è finito in bancarotta. Complessivamente il buco sarebbe stato pari a circa 40 milioni di euro, tra 40 e 60 milioni di euro, e si è scoperto che invece di versare l'IVA e i contributi dei propri dipendenti, il signor Compiano, l'imprenditore Compiano, aveva accumulato 400 auto di lusso, 100 moto e 70 imbarcazioni. C'erano degli interi capannoni con dentro le auto di lusso comprate appunto da Compiano. I suoi difensori, per evitare la condanna che ieri poi è arrivata in modo definitivo a 6 anni per bancarotta fraudolenta, hanno sostenuto con tanto di perizie davanti al Tribunale di Treviso che il povero Compiano era affetto da una malattia, era un collezionista malato e per quello comprava appunto tutte queste beni di lusso che accatastava poi nei magazzini, e quindi insomma quasi era incapace di intendere di volere e quindi non doveva essere condannato. Ovviamente il Tribunale non ha creduto a questa ipotesi e appunto l'ha condannato a 6 anni di reclusione, e comunque 36 milioni per comprare auto, moto e barche è un bel record, direi che può competere con appunto altri imprenditori megalomani che girano per il mondo da questa parte e dall'altra parte dell'oceano.
Dogobeti de bassa statura che passava va e mercerie, i senadà e i senadito, i senadà
Ehi se la dito,
di se la da, ehi se la dito, di se la da, ehi se la dito.
E così, ridendo e scherzando, caro prof, siamo arrivati anche alla fine di questa prima puntata del 2021 del Giorno delle Locuste. Siamo riusciti a farci stare tutto o è rimasto qualcosa fuori?
È rimasto solo un approfondimento, diciamo, ma potremmo tornarci sulla Brexit e quindi su, come dire, gli effetti della Brexit che stanno cominciando a manifestarsi in tutte le dimensioni problematiche, sia in termini di boom dei prezzi, soprattutto alimentari, per i cittadini del Regno Unito, ma anche difficoltà nelle relazioni commerciali, nonostante l'accordo, il mega accordone da 1100 pagine siglato da Johnson con von der Leyen. Magari ci torniamo settimana prossima, così parleremo anche degli acquisti diretti della Banca d'Inghilterra del debito inglese.
Bravo, bravo che mi hai chiuso con il trailer. L'altro trailer l'aveva già fatto precedentemente, ovvero tutto ciò che è accaduto e non è stato detto nell'oscuro mondo dei noli. E poi la terza cosa che terrà col fiato sospeso gli ascoltatori è quella di cui abbiamo parlato in apertura, il confronto con sua moglie per il tatuaggio. Tutto questo tra 7 giorni qui sulle frequenze di Radio Popolare, Popolare Network, in una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Professore, arrivederci, ancora una volta buon anno.
Arrivederci, ancora una volta buon anno a tutti gli ascoltatori.
E dopo 9 mesi, serato un bel puteo, c'era Gobo anche a Queo, c'era Gobo anche